Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Benvenuti cari amici ad una nuova puntata di Focus. Il titolo dell'argomento di oggi è Ritorno in Iran. Ai microfoni Giancarlo Lovisari e Rosanna Cavazzini. Ospiti avremo Fariborz Kamkari, regista e scrittore, autore di un romanzo, appunto dal titolo Ritorno in Iran, per questo abbiamo preso l'occasione per dare il titolo anche alla puntata, Shanaz Jahangiri e Mariam Amir Farshi, che sono due rappresentanti delle donne iraniane in Italia. Alla regia abbiamo Nicola Ferrari, quindi do immediatamente la parola a Rosanna Cavazzini per iniziare la nostra trasmissione.
Buonasera a tutti. Noi ci troviamo qui per parlare di Iran e di Kurdistan e di cultura soprattutto, non soltanto di attualità, di cultura e di storia di questa zona del mondo di cui si parla soltanto quando emerge la punta dell'iceberg, quando i problemi diventano drammatici, come è successo recentemente, ma che invece dovrebbe meritare più attenzione. Perché ne parliamo? Perché a Rovigo si svolge una serata importante, si è svolta una serata importante alla Pescheria, proprio intorno a un'opera, ho scritto, un libro, di un regista scrittore che abbiamo con noi, Fariborz Kamkari, che ringrazio per essere qui presente. E questa iniziativa è organizzata dall'AMPI, è stata organizzata dall'AMPI, dalla Rete Kurdistan e, tra le altre, ci sono parecchie sigle, ma le principali sono l'AMPI, la Rete Kurdistan e l'Associazione Mille Una Notte. Qui abbiamo la sua rappresentante, che è Shanaz Jahangiri. Ho detto giusto, non mi sono sbagliata, scusa, perché il nome per noi che non siamo molto pratici, chiedo venia, perché insomma è un esercizio di apprendimento quello che facciamo. Ci racconterà, racconterà anche qui il ruolo delle donne. Lei parlerà della rivoluzione del 1979, però vediamo che le donne sono tornate di grande attualità e drammatica attualità in Iran proprio in questi ultimi tempi, quindi è un problema che si ripete. Ecco, io vorrei sapere intanto dal nostro amico regista e scrittore, perché parliamo di Kurdistan e anche di Iran, e poi perché ritorna in Iran?
Kurdistan, come sappiamo, è diviso tra quattro paesi contro la sua volontà. Una di queste parti è dentro i confini iraniani. Essendo una minoranza in ciascun paese di cui Kurdistan è stato diviso, il popolo curdo è diventato un motore per cambiamento, è diventato il promotore della democrazia, perché ha capito nell'arco dei decenni che l'unico modo per ottenere i diritti fondamentali del suo diritti è tramite la democrazia. Quindi parlare del Kurdistan, automaticamente parliamo della situazione degli ultimi, quelle che vengono discriminati automaticamente, dei regimi totalitari, dei regimi centrali. Questo background, questa diciamo storia dolorosa del popolo curdo in ciascun paese in cui è stato diviso le ha dato una consapevolezza politica molto profonda. In Kurdistan, al contrario del resto dell'Iran, in questo caso oggi parliamo dell'Iran, esistono i partiti che hanno una radice molto profonda tra la popolazione. E questo sì che poi aiuta ai movimenti curdi di essere leader anche nelle vicende che stiamo parlando stasera, la rivoluzione delle donne in Iran.
Dei giovani, non solo delle
donne. Dei giovani e le donne, profondamente donne, perché loro sono sì, quelle che portano avanti
che
il movimento.
Che subito, certo.
Sì. Parte dal Kurdistan e viene guidato in qualche modo dal Kurdistan, seguito in tutto il paese.
E perché Ritorno in Iran il titolo del tuo romanzo?
Ritorno in Iran era...
Che poi anche il titolo della serata, no? Quindi perché?
Ritorno in Iran è il titolo del mio romanzo, il viaggio retroso di un regista quarantenne che tanti anni fa è scappato dall'Iran per motivi politici, motivi culturali si può dire, anche perché artisti e scrittori sono bersagli del regime totalitario. Sono i nemici più giurati degli scrittori, Ayatollah li considerano quelli più pericolosi. Infatti. Quindi anche lui, come tanti altri scrittori, tanti altri artisti, è stato costretto di scappare dal paese. riceve una chiamata da sua madre, che non si sentono da 27 anni, e madre chiede di tornare in Iran. E il protagonista del romanzo decide di tornare sapendo di tutti i rischi che dovrà affrontare. E questo viaggio retroso in Iran evocano tutti i fantasmi di cui lui ha lasciato alle sue spalle quando è scappato dal paese. Tornerà a vedere, a affrontare i pericoli, a affrontare i suoi fantasmi che lo tormentano ancora oggi, e trovare una via di uscita dei incubi che lo perseguono in tutti questi anni, perché è stato un bambino di guerra, è nato e cresciuto come me, tra l'altro, al cavallo tra il regime dello Shah e il regime di Ayatollah, un momento molto cruciale, non per la storia iraniana, ma per tutta la storia del Medio Oriente e del mondo islamico.
È cambiato tutto.
Sì.
In quegli anni.
Sì, sì, è cambiato tutto perché...
Da grandi speranze a grande disperazione.
È stato il primo paese che viene governato dall'Islam politico. Sappiamo che nel 1979 c'è stato per la prima volta Khomeini, che era un leader carismatico della versione sciita della fratellanza musulmana, un'ideologia reazionaria che esiste nel mondo islamico, ha governato Iran per la prima volta e da quel momento ha finanziato tutti i movimenti estremisti islamici nel mondo. Quindi è un momento molto cruciale non solo per l'Iran, ma anche nel mondo islamico. E ha portato la radice, i semi di questa rivoluzione dentro la famiglia, perché ha creato un sistema in base alla sua ideologia che favoriva gli uomini e discriminava le donne. Quindi dentro ogni casa c'erano gli uomini, quelli favoriti, che automaticamente sono diventati sostenitori del regime, e le donne che erano quelle discriminate, quelle che sono state, con l'arrivo di Khomeini, tolte dalla società iraniana. È stato negato qualsiasi impatto politico, culturale, sociale della donna iraniana nella società. E quindi dentro ogni famiglia iraniana c'è stata questa esplosione, questa bomba che è esplosa. E il protagonista del romanzo anche torna a affrontare questo, perché ha vissuto questo dentro la casa. Praticamente in questo romanzo ho cercato di raccontare questo momento storico del mio paese, del mio popolo, attraverso una vita visto dentro una casa, dal punto di vista di un bambino che si trova in quella situazione. Ora, da uomo adulto, torna a incontrare la madre, a rivedere situazioni di cui lui ha vissuto da bambino, questa esplosione che dicevo dentro la famiglia, ma non solo, ma anche nella società, e dare avere uno sguardo, una visione dell'Iran 40 anni dopo la rivoluzione khomeinista.
Perfetto, adesso però ti fermo un attimo perché voglio sentire Sanat, che parlando appunto di quegli anni, del 1979, che cosa è stato, qual è stato il ruolo delle donne? Io ricordo che purtroppo avevo degli amici che erano a Padova, sono partiti pensando che andavano a dare un contributo alla democrazia, non sono più tornati, sono morti in carcere, quindi penso che sia stato un momento drammatico, sia per chi era là, soprattutto per chi è tornato, a proposito di ritorni. Qual è stato il ruolo delle donne allora e qual è il ruolo delle donne oggi? C'è differenza secondo te?
Buonasera a tutti quelli che ci sentono. Se si guarda un po' la storia anche antica dell'Iran, le donne sempre hanno avuto ruoli importanti e hanno partecipato alla vita sociale. Questo andamento bruscamente si rompe negli anni 79. Da lì, come ha spiegato Faribors, bruscamente le donne vengono tolte da tutti i ruoli che avevano in società. Le donne giudici hanno dovuto dimettersi, non potevano più fare giudice, ma dovevano svolgere l'attività come avvocato, però non potevano mai dare ultimo parere. A questo punto, io che ero una ragazzina di 17 anni, 16-17 anni, che ero cresciuta in un ambiente dove mia madre si vestiva con i vestiti tradizionali dell'etnia a cui appartenevamo. Mia cugina, che era un po' religiosa, si portava il velo. E a me, che piaceva, andavo a scuola in minigonna. Dopo, all'improvviso, tutto quanto basta e abbiamo dovuto cambiare la vita. Però non ci credevamo neanche ai nostri occhi che arriva uno preso da Baghdad, portato a Parigi, incoronato e con un aereo Air France tornato in Iran. Noi abbiamo cercato di fare manifestazioni, abbiamo occupato l'università, abbiamo occupato le scuole, perché loro prima cosa che hanno fatto per un anno intero, hanno chiuso tutte le scuole, chiuse, dall'asilo nido fino all'università, per fare pulizia etnica.
Che quello che stanno tentando di fare, che hanno provato a fare anche adesso, di controllare soprattutto l'università.
Perché la cultura fa paura, la cultura ti dà consapevolezza che nessuno ti può pestare i tuoi diritti.
Certo.
E a questo punto io a 20 anni sono stata arrestata in 10 minuti in un specie di cosa che l'hanno chiamato tribunale. Sono stata condannata a 8 anni di carcere, di cui 4 anni l'ho sopportato, e dopo, sotto le pressioni degli studenti stranieri all'estero che stavano col fiato sul collo delle Amnesty International e organizzazioni che si occupavano di diritti umani, loro hanno dovuto riprocessarci, perché in fondo io e centinaia di ragazze e ragazzi sono stati condannati, non si sapeva con cosa. Noi eravamo più fortunati, che siamo rimasti un paio d'anni in carcere, ma davanti ai miei occhi io ho visto decine di giovani di 16 anni, 17 anni, 15 anni sono stati fucilati. E sempre l'accusa era: siete filoamericani, e noi volevamo soltanto continuare a vivere la vita che avevamo.
Cioè, la vita libera, come tutti i giovani di questo
come
mondo.
Come tutti i giovani.
Come anche tutte le persone di questo mondo. E tu trovi delle differenze fra questi ragazzi? Lo chiedo poi a tutti e due. Ecco, io vorrei dire una cosa, se posso. Sono rimasta con un carissimo amico, quando abbiamo presentato il libro di Giuliana Sgrena, che parlava appunto di come siano state ingannate le donne. Tu c'eri, se non mi sbaglio. Che... E il nostro amico Mirko ha fatto questa osservazione, l'ho trovata intelligentissima, ha detto: quello che mi meraviglio con quello che sta succedendo, e si riferiva proprio a queste ragazze iraniane che si filmano mentre si liberano simbolicamente del velo. In Italia, dove abbiamo tante giovani donne che sono musulmane e sono velate, loro dicono per libera scelta, e non voglio aprire un dibattito qua, nessuna sente il bisogno di fare un gesto di solidarietà, senza smentire poi se stessa, dopo se lo ricaccerà anche in testa, è vero, ma di togliersi in un attimo, filmarsi, per solidarietà a quello che sta succedendo alle loro sorelle dall'altra parte del mare, nell'altra parte del mondo, dove loro stanno vivendo questa esperienza drammatica. Cioè, non c'è un minimo di solidarietà. Ecco, io vorrei anche chiedervi se, rispetto a tanti anni fa che tu hai sperimentato la solidarietà, oggi la solidarietà è diminuita. La vorrei chiedere a tutti e due.
Sì, è cambiata radicalmente. Dal momento che noi, io e Shanaz, abbiamo visto la rivoluzione 43 anni fa, io da bambino e lei da giovane donna, sono cambiate tantissime cose. Calcoliamo che solo 16 persone della popolazione iraniana ha più di 43 anni. 86% degli abitanti dell'Iran hanno meno di 43 anni. Quindi questo 86% non hanno partecipato, non hanno avuto nessuna voce in campo per decidere questo regime estremista. Quando parliamo del regime estremista di Khomeini, stiamo parlando di un sistema che non è un semplice dittatore come tanti altri paesi, è un sistema che oscura diritti umani, primi diritti delle donne, nega diritti delle minoranze etniche, nega diritti della minoranza religiosa, nega diritti degli animali. In Iran avere un cane è un reato e persone finiscono in galera, il cane verrà ucciso, solo per capirci. E quindi è un sistema estremista in tutti gli aspetti, non è un semplice dittatore come tante altre. E i giovani di oggi, che è questa estrema maggioranza, che vede come altri giovani stanno vivendo nel mondo grazie all'internet, grazie alla comunicazione, non sopporta più questa situazione. Le donne vengono sistematicamente perseguitate. Abbiamo 2.400.000 studenti nuovi ogni anno in Iran, di cui solo 800.000 sono maschi, 1.400.000 sono femmine. Quindi adesso il governo ha messo da alcuni anni quote, non si può chiamare blu, a favore degli uomini, che in alcuni campi i maschi non possono entrare e femmine non possono entrare perché vogliono creare un equilibrio. Però quando guardiamo il mercato di lavoro, la tassa di disoccupazione, secondo diciamo sondaggi del governo, i dati che il governo pubblica,
sì,
c'è 28% di disoccupazione per i maschi e 72% di disoccupazione per le donne. Quindi abbiamo una massa di donne laureate che non trovano lavoro. E se trovano lavoro, vengono pagati
molto meno degli
uomini. E questa è una situazione non sopportabile. Abbiamo parlato del velo. Il velo è una bandiera. Non è che per anni persone come me difendevano anche i diritti di poter vestirsi liberamente, veniva sotto, diciamo, negato questa cosa, veniva disprezzato questa cosa. Diciamo, con tutti i problemi che abbiamo, figurati se un pezzo di stoffa è un problema. Però invece sì, il regime sta cadendo per questo, perché questo pezzo di stoffa è diventato la bandiera, sia per il regime che da anni, per chi ha frequentato Iran, in più di 30 anni sa che la popolazione non lo sopporta, non lo porta. È una cosa che le ragazze portano perché poi c'è pulizia morale, ma in modo veramente ridicola. Ma il regime, nonostante questo, insiste, uccide i giovani per portare il velo, perché sa, al momento che decide, cioè accetta di non mettere il velo, crolla l'intero regime. Questa è la sua ideologia.
Adesso ti fermo, sentiamo Sana. La tua opinione, per quale motivo siete così? Non c'è questa solidarietà anche fra ragazze di religione musulmana che sentano però questo bisogno di libertà di scelta che è così ben impersonato dalle giovani donne iraniane?
Guardando al mondo intero, dobbiamo dire che anche oggi, per esempio partendo dall'Occidente, loro non hanno voglia che questo regime cambi. L'Occidente in questi anni sempre ha firmato e controfirmato miliardi e miliardi di contratti per compravendita delle armi, di tutte le cose che serve. Io non ho mai visto, soltanto due persone si sono dichiarati per la solidarietà col popolo iraniano. Una è stato un ministro tedesco e l'altra ultimamente Macron, perché è stato interpellato da una parte dell'opposizione. Questo regime, se rimane così, piace a tutti. a tutti quelli che non...
Insomma, gli americani hanno per anni l'hanno considerato il nemico numero uno.
Su questo posso aggiungere una cosa anche dopo. Sì. Prego, prego.
Non è proprio così, perché hanno fatto, è stato demonizzato l'Iran, sono state anche le sanzioni che hanno penalizzato profondamente il popolo, soprattutto, penso.
Sì, apparentemente è quello che fanno vedere, però...
Non credo alla classe dirigente, ma il popolo sì ha pagato un prezzo alto.
Negli anni Ottanta, per l'isolamento, non era come adesso che...
No,
se anche una persona muore sono tanto, però negli anni 80, dall'80 all'85, milioni, centinaia di ragazzi, donne incinte, ragazze giovani, famiglie intere, in ogni semaforo c'era una gru per tirare su questi, queste persone eccellenti.
Tutti,
nessuno ha parlato, nessuno voleva, perché un po' facevano paura anche agli altri. Quello che volevo dire, adesso i giovani non sono tanto diversi da noi. Noi abbiamo fatto la stessa lotta, però in quegli anni questo regime aveva fondamento popolare.
Aveva l'appoggio.
Aveva l'appoggio. Diverse volte in carcere ho visto che condanna a morte di una ragazza è stato comunicato dal proprio fratello, che veniva con orgoglio e per dire che tu sei un traditrice e io come tuo fratello ti condanno a morte, io che sono giudice, e tra un mese sarà esecutivo. Adesso questo regime non ha appoggi in società. C'è quella minoranza corrotta, incolta, di tutte le cattiverie che si possono dire, si possono trovare in Trecani, ce l'hanno loro. Loro ce l'hanno questi qua. E la popolazione tutta da una... Se anche mette il velo, perché... Anche adesso ti trovano in un angolo e ti ammazzano.
Certo. Li abbiamo visti per televisione,
sì,
non è che non li abbiamo
è
visti.
È per sopravvivenza, però io vedo che questa volta non riescono a far tacere gente.
Io rapidamente due o tre punti vorrei dire molto velocemente.
Sì, te la dirigi anche da solo, benissimo.
Uno,
dai,
che,
forza.
Uno è che i sanzioni colpiscono il regime e non la popolazione, perché i soldi che il regime trova via vendita di petrolio, gas, non li spende per la popolazione. Abbiamo visto già nell'accordo di 2009 con Obama che quei soldi non sono andati al popolo, non ha cambiato niente, invece ha armato, migliorato...
Vabbè, le armi ne ha tantissime
e la sua milizia in tutta ragione, in Iraq, in Siria, in Libano, in Yemen, tutte queste guerre sono finanziate da una parte del regime iraniano contro l'altro lato dell'Islam politico, che è quello sunnita, di Erdogan e del paese del Golfo. Questo è il primo punto. Secondo punto, il rapporto dell'America. Il sogno degli iraniani per arrivare, per avere la democrazia, è un sogno molto antico, che abbiamo da 130 anni. La prima rivoluzione costituzionale in Asia è stata in Iran nel 1905. E qual era il messaggio di questa rivoluzione? Togliere potere dallo Shah, avere un parlamento e togliere il sistema giuridico dalla Chiesa e dare libertà alle donne. Questi sono i fondamenti della rivoluzione costituzionale del 1905. Tre anni dopo, nel 1908, viene fatto un colpo di Stato guidato da inglesi e messo il potere nella mano del Reza Pahlavi, il fondatore della dinastia Pahlavi.
Quello che noi conosciamo come lo Shah di Persia.
Padre dello Shah, dell'ultimo Shah. I popoli iraniani continuano a lottare per la libertà, per la democrazia, fino al 1953. C'è un altro governo, il governo di Mossadegh, che è un governo democratico, che ovviamente Shah scappa. Per la seconda volta viene fatto un colpo di Stato guidato dagli americani e fanno cadere il governo di Mossadegh e riportano Shah e consegnano la corona. Terza volta, 1978, un anno prima della rivoluzione iraniana, c'è una rivoluzione comunista in Afghanistan. La monarchia afghana crolla e questo fa molto paura a tutto l'Occidente, perché sanno che lo Shah iraniano ha una grande opposizione comunista dentro il paese e temono che succeda la stessa cosa anche in Iran. Quindi all'improvviso, come diceva Shahnaz prima, all'improvviso tirano fuori questo personaggio populista che poche persone conoscevano, con idee molto reazionarie. Calcoliamo che la sua prima mossa politica è stata una manifestazione contro i diritti delle donne per votare, quando Shah 10 anni prima ha dato la possibilità alle donne
di votare,
Khomeini è diventato rivoluzionario.
Sì, no, ma
un modo per dire.
È stato un grande abbaglio anche per molti.
Quindi,
qua in Occidente.
Il sogno del popolo iraniano, i popoli iraniani, per fare la democrazia è stato rubato, è stato regalato a Khomeini. Khomeini non ha vinto la rivoluzione, Khomeini l'ha ricevuto come un regalo, perché adesso sono usciti pure documenti che sotto sotto aveva accordi con gli americani di mantenere un buon rapporto con loro e cacciare via i comunisti. Infatti, tanto vero che appena ha preso il potere, pochi mesi dopo, ha massacrato comunisti, ha massacrato gente di sinistra, tutti quelli che hanno contribuito per decine di anni contro lo Shah e sono stati i primi vittime del regime di Khomeini.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Ecco, abbiamo con noi anche Mariam Amir Fashinajad, che è il presidente dell'Associazione Mille Una Notte, di cui abbiamo parlato. E a lei voglio chiedere esattamente come ho chiesto a Sanà. Com'è cambiato il ruolo delle donne tra la rivoluzione del 79 e il ruolo che hanno avuto allora e quello che c'è oggi nei movimenti delle ragazze iraniane, dei giovani iraniani per liberarsi dalle oppressioni, dalla mancanza di diritti civili e dalla repressione che è in vigore in quel paese? Noi vediamo attraverso loro un aspetto drammatico, ma insomma è cambiato anche profondamente questo paese, perché se non smettono di manifestare vuol dire che trovano anche tanto sostegno. Era quello che si diceva prima Sanat, no? Che è cambiato molto, che c'è un sostegno che prima non c'era negli anni 70, che era più spostato verso il regime.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, vi ringrazio per questo invito. A un certo punto delle donne iraniane posso condividere la mia esperienza, quello che ho avuto praticamente, ho visto la guerra. Quello è particolarmente la mia generazione, che siamo cresciuti e poi dicendo che la nostra generazione, che seconda generazione dopo rivoluzione, è un pochino più, diciamo, più moderato, più con paura, però non è quello paura, anche siamo stati coraggiosi, però abbiamo avuto più difficoltà perché i nostri genitori ancora avevano una mentalità, diciamo, chiusa.
Conservatrice?
Sì. Perché? Perché se guardiamo prima della rivoluzione, vediamo le donne senza velo, più attivi, però ancora vediamo il maschilismo, questo pensiero. Ancora vediamo le famiglie chiuse. Piano piano, cambiando generazione, avere rapporto con l'estero, tipo usando internet, conoscere il mondo senza censura, ci ha fatto conoscere, ci ha fatto le domande perché dobbiamo credere queste cose. Questa generazione, queste donne, piano piano sono riuscite a crescere, esaminare la situazione, fare la domanda e cercare di cambiare la loro vita. Questo che è successo, però praticamente non un anno, due anni.
Un lungo periodo,
però sempre eravamo per strada, diciamo.
Questo però noi non lo sapevamo, ecco, per dirti.
Faccio un esempio.
Com'è che noi non sapevamo nulla, secondo te? Come mai noi occidentali non sapevamo di questo vostro percorso? Noi vedevamo solo le grandi manifestazioni a sostegno, ci facevano vedere in televisione, a sostegno del regime, vedevamo quelle.
Direi che le cose prima, quando succedono, ce l'hanno una preparazione prima, non sì, è certo. Che improvvisamente esce qualcosa, la gente escono fuori da casa, c'è una cosa prima. Allora questa preparazione, questa diciamo introduzione ha costruito questo, questo movimento, questa rivoluzione che secondo me è ancora in grado di movimento, però capace tantissimo cambiare l'evoluzione. Cosa è la differenza questa manifestazione grande con quelli che sono successi anni precedenti, diciamo anni 80-90, che io ho partecipato, avevo 18 anni, avevo 20 anni, avevo 25 anni, erano manifestazioni particolari. Quel momento ancora i giovani avevano una speranza per cambiare, per diciamo una riforma. Perché potevamo, dicevamo ok, se a qualcuno che anche credesse la religione qualcosa può essere una persona buona, non diciamo che non siamo contro della religione, però il governo era religioso. Noi siamo, diciamo, creduti, perché non è che creduti senza aver dubbio, però ho detto ok, partecipiamo perché volevamo democrazia, non volevamo un'altra rivoluzione, perché con la rivoluzione tu devi pagare, non è facile, cambia no, tutto, perdi tante cose. Abbiamo aspettato, abbiamo partecipato, abbiamo
cioè voi pensavate una sorta di movimento di rinnovamento interno, all'interno, senza mettere in discussione i principi religiosi a cui si faceva riferimento il governo.
Invece no, piano piano direi che abbiamo visto che no, siamo stati un po' sbagliati, no?
Vi siete ricreduti, ecco, diciamo.
Sì, avete loro non sono stati, diciamo, sinceri, però quello dovevamo vedere atti, azioni che loro hanno fatto. Hanno cominciato tipo ammazzare intellettuali e piano piano vedi tutti amici giornalisti vanno a carcere, avvocati, tipo femministi, attivisti. Io scrivevo come critico dell'arte, tra 10 articoli che mandavo a chiedere permesso, solo 7-8 aveva permesso
di essere pubblicati.
Essere
certo.
Pubblicati, perché usavo ad esempio una parola come femminismo, che dicevo ma che cosa c'entra? Quello è censura. Anche le mie poesie, ho pubblicato 2-3 libri in Iran, 10 anni in attesa, è per prendere permesso di
per avere il permesso di pubblicare.
Perché questo non va, questo non va, questo no, qui sei stato tipo sei stata contro del governo, qui no, è religione, qui hai usato parola sesso.
Meticolosa come censura, entra proprio nel merito di singola parola.
E
della
poi
singola
piano
espressione.
Piano cosa succede? Che tu cominci a censurarti.
E lo fai da te, certo, per evitare...
Però questo momento, ad esempio, faccio un esempio, no, no, basta. Io dico faccio quello che mi sento che devo fare, condividere la mia esperienza, sostenere questo movimento con qualsiasi modo che riesco, scrivere, criticare, fare pubblicità, fare manifestazioni e anche per, ancora per cambiare la mentalità, perché non sono diciamo pessimista, però ci sono tanta gente che ancora pensano come prima.
Cioè, beh, non è che li puoi portare tutti quanti dietro in una volta sola.
Però beh, giovani e poi...
Quindi tu sei fiducioso in questo movimento che non riescono a fermare, secondo te è un movimento che ancora può dare molto, che si può strutturare e diventare qualcosa che trasforma l'Iran? E noi cosa possiamo fare per aiutare, oltre che venire alle manifestazioni culturali che voi realizzate, che sono anche manifestazioni
questo
di conoscenza?
Questo è molto importante, perché oggi vediamo che non è come 20-25 anni fa, che non c'era nessun media, nessun mezzo per condividere questo messaggio, lanciare i messaggi. Oggi c'è internet, c'è una cosa, la libertà che i ragazzi giovani in Iran con qualsiasi modo cercano di collegare internet.
Di connettersi con gli altri.
Esatto. Prima è molto importante che il mondo sente il nostro messaggio, che noi le donne siamo indipendenti di qualsiasi cosa, tipo movimento, non sosteniamo, non seguiamo né America né Europea né quello né quale, già siamo veramente consapevolezza. E poi vorremmo i nostri diritti, io vorrei scegliere la mia vita per me stessa,
certo.
Il mio sesso, non lo so, il vestito che mi metto, quello che voglio andare a scegliere per lavorare,
come
i
voglio
figli,
uscire, come voglio vivere,
esatto.
Con chi mi voglio relazionare, con chi voglio parlare.
Esatto.
che a noi sembra una cosa tanto normale, ma che invece tanto normale non è quando si intromettono così pesantemente nella tua vita. Cioè,
e pure essere insicura, avere la libertà, che io non abbia paura
di essere te stessa.
Esatto.
Perfetto.
Che
vabbè, se noi possiamo aiutarti soltanto facendo cosa? Cioè partecipando, ascoltando.
Molto importante che adesso anche la gente, tutto diciamo fuori mondo occidentale, ha un altro sguardo, un altro punto di vista sulle donne iraniane. Io non voglio giudicare nessun popolo, niente, però almeno dico che siamo riusciti a far conoscere bene che le donne iraniane quanto sono brave.
Sì, questo effettivamente sì, direi che avete conquistato l'ammirazione.
Se guardate su social, ogni giorno una cosa trovate più bello di l'altro, attraverso l'arte, performance, la danza, musica, partecipazione, e proprio le donne hanno preso a mano, che erano già brave, però adesso anche il mondo. E poi un messaggio più importante, la domanda più particolare, che finché mondo occidentale collaborasse con questo governo, continua a collaborare con il governo, che discorso di
politico
economico,
fondamentale.
E certo. Secondo me ancora un pochino, come dire, fa allungare la strada, però non si può fermarci, perché anche durante lo Shah magari c'erano alcuni paesi che non volevano che cambiasse tipo questo.
Certo.
Lo Shah era un po', non un po', era dittatore, io non ho vissuto, non posso dire esattamente, però quello che ho letto, vedo anche lui non è stato, diciamo, in grado.
Puoi dire pure che era un dittatore, un repressore, anche se manteneva una forma di democrazia apparente ed era molto più laico del regime che lo apre dopo, che gli è venuto
e
dopo.
E poi avere magari la possibilità, adesso ci sono tanti iraniani giovani, ma anche come me, che veramente non hanno possibilità più di tornare in Iran, perché mettono in rischio la loro vita. Non è nessun scherzo, perché adesso veramente stanno comportando, trattando molto male.
Beh, certo.
Quasi tra i miei amici uno è scomparso, e un altro, due sono già state arrestate.
Diventa difficile pensare di ritornare in Iran. Vabbè, noi ti facciamo tanti auguri per il tuo lavoro, l'attività della tua associazione.
E vorrei regalarvi una cosa, una poesia.
Va bene,
se ho
perfetto.
Tempo. Perché prima volta, diciamo, prima esperienza della libertà, quando sono venuta in Italia 6-7 anni fa, stavo camminando nella strada, per strada, e poi ha cominciato a piovere. Un'amica mi ha dato un'ombrella. Però mi son fermata pensando a questo sentimento che era diversa, e la pioggia stava proprio ballando tra i miei capelli, era un'esperienza per me fantastica, per quello adesso non prendo mai, non porto mai ombrello. Ho scritto questa poesia e sto camminando nella strada dopo mezzanotte senza paura, e sto cantando ad alta voce, e sto ballando, bevendo, parlando, girando, senza paura. Piove, la pioggia sta ballando nei miei capelli, sono bagnati, però, senza paura. E sto assaggiando il gusto della libertà, è dolce, sai? La pioggia mi sta incoraggiando a trovare me stessa, piano piano, senza paura.
Grazie.
Grazie a voi.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Bene, noi siamo arrivati quasi alla fine. Questo è stato è stato un ripasso di storia, anche perché noi non ci rendiamo conto che buona parte di quello che succede oggi, guardiamo sempre la cronaca e quindi siamo sopraffatti da quello che succede al giorno, ha delle radici che non sono lontanissime, perché gli anni 70, giustamente, tu no, ma insomma eri piccolino, ma insomma noi li abbiamo vissute, io sono più vecchia di te, quindi c'è, cioè, tre generazioni diverse, quindi mi ricordo perfettamente tutto, quindi, però ripassarle vuol dire rimettere, proprio ricollocare la storia nel suo posto, e quando tu ricollochi la storia capisci meglio anche l'impegno di quelli di oggi, quindi anche attraverso le storie, i romanzi, le performance, che sono quelle che si svolgono appunto alla pescheria, e l'attività della tua associazione, che penso sia proprio questa, no? Quella di tenere vivo anche la cultura e attraverso la cultura la testimonianza di un popolo che non è libero ma che vuole tornare sul proscenio della storia da libero, e quindi da libero e da protagonista, non per il male ma per il bene. E quindi dare questo contributo significa anche far crescere in noi la conoscenza, la consapevolezza e anche la democrazia. Quindi io vi ringrazio a nome di Radio Blu perché siete qua, ma anche a nome di quelli che hanno un po' di senso di democrazia, come Presidente di Viva la Costituzione, mi sento di dire che è giusto che la vostra battaglia sia una battaglia per la democrazia. L'ultima cosa brevissima, che abbiamo solo 3 minuti, che cosa succederà del popolo curdo?
Il popolo curdo è condannato di ottenere i suoi diritti fondamentali, di poter parlare con la sua lingua, poter vivere, avere il diritto di vivere, perché il problema del popolo curdo è stata negata di vita, è stata condannata di essere sparita. E quindi è un popolo che ha imparato negli anni a combattere, un popolo combattente, un popolo positivo, che tramite una formula che adesso vedremo cercherà di ottenere i suoi diritti. Quando una volontà è popolare, passa da basso, passa dalla cultura popolare,
non
vincerà, perché non c'è un'elite di intellettuali che guidano il popolo curdo, o c'è un sistema, i partiti che da sopra stanno guidando i movimenti curdi. È una volontà popolare, parte dalla casa, parte dalle mamme. Le donne sono una grande forza di democrazia in Kurdistan, e grazie a loro anche il paese in cui Kurdistan è coinvolto, è misto, diviso, sta andando verso democrazia. Io sono molto positivo solo per questo motivo, perché è una cosa molto popolare,
molto spontanea.
Parte da basso.
Bene, facciamo i migliori auguri a voi per il vostro lavoro, la vostra performance, per tutto il tuo ritorno in Iran, il tuo romanzo e per le tue attività e anche per le tue sanà. Grazie di essere stati con noi e grazie agli ascoltatori di Radio Blu che ci hanno ascoltato.
Bene, si conclude così allora anche questa puntata di Focus, che vi ricordo aveva il titolo Ritorno in Iran. Hanno partecipato Giancarlo Lovisari, che state ascoltando, Rosanna Cavazzini, che conduce la trasmissione, Faribors Kamkari, regista e scrittore, Shanaz Jahangiri e Mariam Amir Farsi, che sono 2 rappresentanti delle donne iraniane in Italia. Alla regia, come al solito, Nicola Ferrari. A risentirci alla prossima puntata. Grazie.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.